Eccoci qua di nuovo con voi, parte il pomeriggio di Maracanã adesso con gli ospiti che stanno per arrivare, parte anche la diretta Facebook, quindi ci potete seguire attraverso appunto la pagina ufficiale di TMV Radio in diretta Facebook e potete porre le vostre domande. Ecco qui, siamo in diretta anche su Facebook, quindi se avete le vostre domande adesso agli ospiti che stanno per arrivare le potete porre anche attraverso Facebook, le andremo a leggere, siete anche voi i protagonisti, lo ricordiamo sempre, sia attraverso la pagina Facebook, attraverso il 331 82 00 213.
Su Facebook leggo proprio il post, quello
sì, è un
Annela.
Bel pensiero a Sebino, sì,
facciamolo. Facciamo un grande
assolutamente
in bocca
al lupo. È stato un nostro opinionista per tanto tempo, sia
sì,
quando comunque eravamo nella emittente precedente,
è
anche qui
amico,
un amico,
quindi,
sì, e gli facciamo un grossissimo in bocca al lupo, deve fare un'altra battaglia contro questo male che
tremendo.
Che sta cercando di sconfiggere, quindi gli facciamo un grosso in bocca al lupo, avrà un'operazione da fare, quindi noi gli stiamo molto vicino, tra l'altro
molto,
ho avuto il
sì,
piacere di sentirlo qualche giorno fa e lui è sempre battagliero e noi gli facciamo un grandissimo saluto e abbraccio forte
molto,
come sempre. Allora, siamo pronti per andare a presentare gli ospiti di questo pomeriggio, cominciamo con i nostri amici così andiamo un po' a parlare subito di Milan. Io voglio subito sentire un pensiero sul Milan che gioca questa sera, quindi andiamo a presentarli, vai.
E te lo darà Enzo Bucchi.
L'elegante.
Ciao, l'elegante.
Ciao. Buon pomeriggio ragazzi, bentrovati, è un grande piacere. Fammi abbracciare anche a me, a Sebino, magari all'ascolto, spero. Un grandissimo abbraccio.
Grazie, grazie Enzo, grazie del pensiero. E
sei sì, una grande persona, ma Sebino,
forte, veramente
tutto,
forte.
Sì. Quello che conosciamo pubblicamente dietro le quinte è una grande persona.
Sì, sì, sì. Condivido
è anche molto forte, quindi riuscirà
sì,
anche in questo.
Sì, sì, gli facciamo veramente un grande abbraccio. Grazie Enzo Bucchioni. Allora, tra poco sta per arrivare anche un altro amico che si unisce. Qualche minuto ci ha chiesto, ma glielo diamo volentieri. Poi cominciamo questa chiacchierata. Enzo, senti, ti voglio sì, chiedere una cosa. Questa situazione di Milik si sembra, prima iniziamo da qui perché c'è la gente a Roma, a Trigoria, c'è anche movimento intorno a Dzeko per definire tutto, insomma siamo addirittura d'arrivo, stretta finale abbiamo titolato oggi, ci siamo?
Ma sì, credo di sì, anche per, poi alla fine se ragioni, se vedi nei dettagli tutta la situazione, conviene a tutti che finisca in questo modo, conviene anche a Milik che ha fatto un po' di braccio di ferro, un po' di resistenza, perché l'idea di andare alla Juve, magari questa specie di accordo, di intesa l'aveva trovata quando c'era Sarri e ci aveva fatto la bocca, come si dice, ma poi alla fine che stai a Napoli, da separato in casa, stai 6 mesi, 7 mesi senza giocare, ti conveniva? No, assolutamente, vai comunque in una grande squadra, hai un ingaggio importantissimo e poi il futuro te lo giochi con la Roma, puoi tornare ad essere quel grandissimo giocatore che si era prospettato per dell'infortunio, dimostralo lì, è una grande piazza, come ho detto, Dzeko è l'ideale per la Juventus, ci guadagna anche la...
Abbiamo perso un attimo Bucchioni,
sì,
lo andiamo a recuperare. Ci sono anche i vostri messaggi,
sì,
ne prendiamo qualcuno al volo.
Sono d'accordo con voi, per prendere il passaporto italiano i tempi sono molto più lunghi e qui vorrebbero fare tutto in 2 settimane. Se io fossi un ingegnere o un operaio che ha bisogno lo stesso del passaporto, secondo voi riuscirei ad averlo in così poco tempo? Secondo me se questo accade dovremmo riflettere un po' tutti a fondo. Buon pomeriggio e forza Milan, ci scrive Venanzio,
poi ci chiede di Paquetà, del possibile trasferimento, ma anche qui un po' tutta la situazione in evoluzione. Abbiamo ripreso Enzo Bucchioni che stava arrivato al discorso di Dzeko, è caduto
perché poi la vendita di Paquetà consentirebbe magari di prendere Chiesa, questo diceva Venanzio.
Sì, 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 ne abbiamo parlato anche ieri, però la cosa insomma al momento non è così così diciamo semplice da realizzare. Dunque vado, ritorno da Enzo, non so se ha qualche notizie,
no,
in più.
Che poi alla fine Dzeko conviene anche alla Juventus, perché secondo me dal punto di vista tattico Suarez sarebbe stato più difficile da collocare, anche dal punto di vista dello spogliatoio, tanti campioni, tante prime donne, Dzeko ha un'umiltà che forse Suarez non ha e dal punto di vista tattico gli è superiore, la Juve ci guadagna in questa sorta di scambio che è successo nelle ultime ore, quindi torno al discorso e chiudo, ci guadagnano tutti, quindi perché non si deve fare, si chiuderà oggi, ormai è quasi certo, diamolo per fatto.
diamolo per fatto. C'è sempre questo fatto che Suarez fa l'esame.
Sì,
comunque.
Si è allenato questa mattina con il Barcellona. Adesso ha preso l'aereo, sta andando a Perugia. Farà l'esame, dormirà là e poi insomma tornerà in Spagna. Però,
ma comunque conviene anche a lui diventare italiano, cioè nel senso.
Ma là mi chiedo. Ah, proprio italiano, insomma, comunque comunitario. Interessa
sì,
questo.
Appunto,
e non lo può fare là a Barcellona?
Ormai era fissato, io non credo che la Juventus possa permettersi anche a gennaio o quando sarà
di prendere Suarez, ah.
Di prendere anche Suarez oltre a Dzeko, o magari per loro, ma insomma diventerebbe un po' ingestibile.
E allora, come dice qualche nostro ascoltatore, andrà all'Inter?
No, sì, certo. E chi lo sa, perché no? L'anno scorso parlavamo di Lukaku più o meno nello stesso discorso, stavo che a fare, dove va la Juve, va all'Inter, va di qua. La Juve, e poi è sbucato l'Inter, no? Che in realtà poi abbiamo scoperto ce l'aveva già in mano da almeno 2 mesi. Non lo so, stiamo, il mercato ci sorprende, facciamoci sorprendere piacevolmente.
Vado avanti?
Vai.
Però l'ufficialità della rescissione di Higuaín è subordinata a Dzeko, oppure poi bisogna aspettare l'ufficialità dello stesso Dzeko fin quando non si è sicuri della partenza dell'argentino?
Ma l'argentino è già andato.
È già andato.
L'argentino è già andato, però, scusate. Non è più della Juve.
È già andato a Miami, hanno fatto l'accordo, non hanno dato la buona uscita. Tutto sì. Successo la settimana scorsa.
Apposta, quindi che c'entra il Guaín?
Errore d'omissione, diceva quelli bravi. Diciamolo anche noi, salvo errore d'omissione, ma non mi pare.
No. Sì, è così.
No, infatti. Allora, adesso intanto vediamo un po' che cosa succede su questo versante. Senti, invece prima l'ascoltatore ci chiedeva di Paquetà, quindi andiamo un po' sul Milan, perché Paquetà richiama un po' Chiesa. Qual è la situazione? Prima abbiamo fatto un collegamento con tutto Mercato Web, penso. E, insomma, su Chiesa la situazione rimane abbastanza, diciamo, di stallo, cioè il giocatore alla Fiorentina e quindi si deve sbloccare, non è facile sbloccare questa situazione. Marco diceva forse si è perso il tempo giusto per vendere questo giocatore. Marco Montelli.
Certo, questo è, Marco ha perfettamente ragione, si è perso il tempo giusto per venderlo, ma si è perso il tempo giusto anche per rinnovare il contratto. La Fiorentina è in ritardo clamoroso, dovevano rinnovare il contratto già di Della Valle, ti dico, un appuntamento di 2 anni fa, Natale di 2 anni fa, quindi fra poco ci risiamo, ci doveva essere un appuntamento fra Andrea Della Valle e il babbo di Chiesa, Enrico. E l'appuntamento saltò perché evidentemente Della Valle erano già nell'ottica di cedere la società oppure importava poco e quindi non sono andati a aumentare quell'ingaggio e allungare il contratto perché chiaramente prevedevano che da 1 milione guadagnava allora, poi è stato portato a 1,5 milioni, 1,8 milioni. Chiesa gli avrebbe chiesto 4 milioni come minimo e Della Valle hanno spinto avanti, non hanno rinnovato e hanno lasciato in mano al commisso la questione che andava risolta l'estate scorsa. C'era un accordo con la Juve, un'intesa stilata da Corvino prima di andare via, 70 milioni, un po' cash, un po' contropartite di giocatori. Rocco non ha fatto quel passo perché è appena arrivato a Firenze, la piazza, tutto quello che comporta la novità, e quindi è passato un altro anno. E adesso che succede? Chiesa adesso ha una forza enorme, può decidere lui sul suo futuro e può persino pensare di andare a scadenza di contratto, perché la scadenza di contratto è il 1 febbraio del 2022, fra 15 mesi può liberarsi a zero, può accordarsi con un'altra squadra, quindi capisci che forza ha questo ragazzo. È inutile che giri intorno, o anche la Fiorentina se vorrà rinnovare gli deve mettere sul piatto 4-5 milioni. Allora a quel punto lì si riapre la partita, puoi concordare un'uscita fra un anno, fra due, ma se non ti accordi lui resta lì, perché giustamente il ragionamento del babbo Chiesa è questo: perché io mi devo dire voglio andare via, voglio, non deve fare la Fiorentina. Mio figliolo sta benissimo a Firenze, ha un contratto, guadagna quello che ci dà la Fiorentina, riteniamo poco, tanto, non lo so, in questo momento guadagna quasi 2 milioni, io sto tranquillissimo, decidano loro. E la Fiorentina che fa? Si mette alla finestra, fa le inserzioni, vende, si Chiesa, immediatamente il prezzo se non dimezza gli dà un altro colpo. Nel frattempo c'è stata la crisi economica, coronavirus e quant'altro, 70 milioni dell'anno scorso te li scordi, e quindi la situazione è complicatissima. Chi lo può prendere Chiesa in questo momento in Italia? Poi ecco un'altra complicazione ancora, non vuole andare all'estero il ragazzo, il babbo e il ragazzo non vogliono andare all'estero, quindi in Italia chi lo può prendere? Io credo che l'unica che stia lì ancora a osservare con attenzione la situazione possa essere la Juventus, per prepararsi magari a un colpo.
Aspetta
delle
che ti fermo,
ore.
Vediamo se è d'accordo colui che ci stava sentendo, perché insomma hai detto, hai citato la Juve in chiave chiesa, vediamo un po' che ne pensa lui. Dai Cinzia, andiamolo a salutare, che ci fa piacere ritrovarlo.
Diamo il benvenuto a Mario Mattioli. Ciao,
ciao Mario.
Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno.
Ciao Mario,
ciao,
Enzo Bucchioni con noi.
Ciao,
Mario, tu che dici su Chiesa? Così chiudiamo un attimo la parentesi. Che prima diceva Enzo, l'unica squadra che può insomma in qualche modo prendere questo giocatore è la Juventus. Tu che dici?
Ma guarda, al di là delle possibilità, anche perché la Juve deve stare molto attenta. Sappiamo tutti e ribadisco le problematiche economiche anche della Juventus, che è inutile sottacerte. A me personalmente andrò un po' controcorrente e mi prenderò anche gli accidenti di molti, ma a me ditemi quello che volete, ma una Chiesa non è che convinca. Cioè, quando l'anno scorso sentivo parlare di decine di milioni, 60, 70, 80, dice, boh. Io non, poi quest'anno ho avuto un'involuzione, magari sarà per il ruolo, sarà per però è un giocatore che a me personalmente non ha mai convinto pieno. Perché alla Juventus, bene, dove lo metti? Largo sulla destra? Al posto di Cuadrado? No. Largo a sinistra? Chi togli? Non so, a prescindere che nessuno è infinito, il prossimo anno magari CR non c'è più, magari Dybala è andato, però non lo so, a me non piace, ecco, punto.
Sì, ma tra lui e Bernardeschi chi preferisci?
Ma paradossalmente nessuno dei due.
Bocciati tutti e due.
No, perché Bernardeschi sinceramente ha deluso, anche se il suo impiego non è stato così continuo sia quest'anno che lo scorso anno. Mi aspettavo però di più da un ragazzo che ha avuto un'occasione così importante e non l'ha sfruttata a pieno. Qualche partita ha fatto bene, però sai, non puoi limitarti a stare sulla destra, rientri, qualche buon passaggio, insomma, è stato un po' deludente il passaggio alla Juventus di Bernardeschi. Non so neppure se rimarrà alla Juve, anche perché è un mercato, voi state parlando di mercato, suppongo, perché parlando di Chiesa, sì. È un mercato assolutamente atipico.
Mercatino lo chiamo io questo è un mercatino,
sì,
no? un mercatino.
Sì, sì, è corretto, un mercatino dove di denaro ne gira poco, dove c'è questo rifiorire di campioni sul viale del tramonto, ma tramonto intendo un tramonto dorato, no? Non intendo un rendimento non adeguato, no, il rendimento è alto, ma sono campioni sul viale del finale, perché io penso all'Inter soltanto, Kolarov se piglia la Vidal, la Juve con Dzeko se lo prenderà, lo stesso
ma ti
Suarez.
Piace Dzeko, ti piace, perché prima Enzo ha detto ci guadagnano tutte e due, Roma e Juventus in questa operazione, sei d'accordo oppure preferivi Milik oppure preferivi un altro, non lo so.
Dzeko sta benissimo, se andasse alla Juve va bene.
Meglio Dzeko o Suarez?
sono due grossi giocatori.
Dai Mario.
La cosa certa che dico è che la Roma ci perde in questo.
Ci perde.
Perché la Roma, a prescindere che prenda Milik, a prescindere da chi prende, però sai, guardiamo soltanto l'ultimo campionato di Dzeko, ha fatto tutte le partite eccetto una, ha giocato anche le amichevoli, ha giocato la Clean Cup dappertutto e il rendimento, sei soltanto qui a Roma ogni tanto, ma Dzeko non fa gol, e quest'anno ha giocato tutte le partite, io comunque ne ha fatti, ma non solo gol, è uomo squadra, appoggia, scambia, manda in rete i compagni, ma è un giocatore completo, la Juve starebbe benissimo. Ma la cosa più da rimarcare, secondo me, è la perdita che invece tecnica e anche di personalità che ha la Roma.
Sì, sei d'accordo, Enzo? La perdita di personalità è notevole.
Sì, se no, io dicevo che ci guadagna la Juve in rapporto a Suarez, perché il giocatore tatticamente è
tu lo preferisci, tatticamente.
Lo preferisco,
sì.
Ma proprio nella Juve, perché ci sono già dei due campioni, sono Dybala, Ronaldo, e immetti un terzo. Io credo che Pirlo stia stappando bottiglie quando gli hanno detto che non viene più Suarez e viene Dzeko.
Addirittura.
Ma sì, perché
tanti però senti, guarda, in un certo senso quello che dici un po' ci può stare, proprio pensando a quello che è la sua tesi, a quello che è la sua idea di calcio,
sì,
no?
Certo,
perché
certo.
Comunque lui è un giochista, possiamo dire, possiamo utilizzare questo termine.
Però non è
per...
che Suarez proprio ti sconvolga così
no,
tanto
però
i piani, anzi.
È un po' più animale d'aria di rigore Suarez,
va bene,
no?
Va bene.
Però ragazzi, non dimentichiamo una cosa. Adesso lui deve dare questo benedetto esame di italiano e va bene.
Sì.
Ma voi che cosa pensate? Che il rilascio poi del documento del passaporto italiano sia immediato?
Ma no,
infatti no, ma bravo.
Passano 4-5 mesi se va bene.
Sì,
sono d'accordo.
Se ne passano meno... Cioè, vuol dire che non tutti siamo uguali di fronte alla gestione.
Bravo Mario, bravo.
Che è quello che ha detto Gasman,
quello che ha detto
Gasman, è stato insultato.
E siccome Mario, insomma, sappiamo che ha una vicinanza alla Juve, non lo sta dicendo contro la Juve questo discorso, sta facendo un discorso di come funzionano le cose. No, siccome qualcuno subito dopo, se fai questo tipo di discorso, è perché ce l'ha con la Juve, quello ce l'ha con la... No, non ce l'ha nessuno con la Juve. Questo è un discorso di come funzionano le cose, che dovrebbero funzionare in questa maniera, per tutti, non solo per Suarez.
Io l'ho sempre detto da subito, se per caso Suarez, dopo aver sostenuto questo esame, riuscirà ad avere in breve tempo, io bravo, vi parlo di settimane, un mese o un mese e mezzo, il passaporto, vuol dire che qualche cosa non quadra il nostro ordinamento, perché altrimenti anche il signor Cecconi Bruno, se devi passare il passaporto, devi avere in breve tempo. Ragazzi, non scherziamo.
Sì. Enzo?
Sì, sono assolutamente d'accordo su questo. Strade privilegiate non ne devono esistere, sarebbe stato anche un autogol da parte della Juve, perché già la Juve basta pronunciare la parola e c'è qualcuno che tira fuori qualche sospetto, ma perché e per come lo vedete, no? Come gira, e quindi la Juve deve andare oltre queste situazioni borderline che potrebbero crearsi. Dall'esame oggi fa il corso, saranno degli altri insieme a lui, faccia il corso, l'iter burocratico, e deve fare la pratica quando sarà finita, e ci diranno se l'ha superato. Tra l'altro abbiamo letto che questo esame non è neanche semplicissimo, rischierei anch'io di non passarlo, non lo so.
Comunque è un livello B1, quindi è un livello discreto.
C'è un ascoltatore sulla pagina Facebook che salutiamo, Enzo, ci scrive: il problema principale della Juventus è l'incapacità a vendere i pesi addirittura morti, mamma mia,
con grandi ingaggi.
Enzo da Durbaiani.
Ma non è solo della Juventus, credo che
sia
questo
un po'
problema,
generale. Enzo.
Ma guarda, io non è per non essere anti-UTI, per carità, io faccio un'analisi dell'ultimo anno e mezzo. Sono successe tante cose che non sono da Juventus, perché Juventus te l'immagini una macchina perfetta, perché lo è sempre stato, per carità, e però vedi l'estate scorsa un mercato all'inseguimento di Lukaku, Icardi, situazioni che poi alla fine ti devi accontentare di quello che c'è. La programmazione dell'ultimo anno e mezzo lo sapevi che era un centrocampo molto vecchio, e improvvisamente lo rinnovi tutti e tre i titolari via in un colpo solo e metti tre giovani che magari saranno bravissimi, e l'abbiamo già fatto questo ragionamento, e vi sembra da Juve. Poi ora ti manca un centravanti a tre giorni dall'inizio del campionato, vai a prendere, abbiamo detto tutto il bene possibile e lo sottolineo ancora, di Dzeko, ma la Juventus doveva andare a prendere Haaland, la Juventus doveva fare altre cose, e quindi
fatti una domanda e datti la risposta.
Sì.
E tu hai detto un dato temporale esatto,
e quindi
alla Juventus manca una figura apicale nella sua organizzazione sportiva.
Marotta era il numero uno, ragazzi, dai, su.
Manca un Marotta, manca anche un Marotta.
Sì.
È uno che fa il lavoro Per cui quindi, anche questo è
un... Mi meraviglio se la Juve sia in questa situazione che un po' ci fa dubitare della programmazione, no? La programmazione è quello che è, ma anche in uscita, in entrata e in uscita, è tutta una situazione che è gestita in maniera non ottimale, come quando c'era la coppia che è stata scissa e ora Paratici da solo fa quello che può. Nedved non è sicuramente Marotta, quindi i limiti di questa gestione si sono visti, no? Chiaramente questo, poi mettici i problemi economici. Che di sicuro ci sono, perché 70 milioni di passivo sono stati dichiarati pochi giorni fa, c'è sempre la vicenda Ronaldo che ti porta tanto ma ti porta via anche risorse dal punto di vista economico, e questa è la Juve di questi ultimi tempi.
Agnelli se n'è accorto, perché vabbè, lo sapete anche voi, ha tolto diverse deleghe a Paratici e le ha date a Chirubini. Che non si sa, occorre vedere, che i Robini ne parlano tutti molto bene. Io sinceramente non posso dire nulla, perché lo conosco, ma non so come lavori dietro le quinte al momento. Però c'è questo fatto delle deleghe tolte a Paratici e date a Chirubini. Io sono andato di fatto, che evidentemente la Juve si è reso conto, ieri si è reso conto, qualcosa non è quadrato in questi ultimi tempi.
Sì, poi non ho parlato di Sarri, la vicenda Sarri è stata un po' imbarazzante, se la attribuisce alla Juve, insomma, non c'è mica Gaucci, non c'è mica Zamparini, certo. A fare strada, cioè, voglio dire, questa è una situazione gaucciana, no? Mandi via l'allenatore in questo modo, prendi l'allenatore dell'Under 23 senza neanche un giorno di panchina, ripeto, perché sei la Juve, in una squadra normale,
Mario,
passa tutto.
Ma già a gennaio questa cosa era già matura.
Mario, senti, però possiamo classificare già Pirlo un giochista, perché quello che abbiamo letto nella sua tesi, io non so adesso che cosa ne pensi, però insomma ha fatto capire un sacco di movimenti, squadra molto aggressiva, difesa alta, in linea.
Ma è un allenatore moderno.
Sì, d'accordo. Pirlo, io ho avuto la fortuna di fare il suo debutto in Serie A, il 90esimo, entrò Pirlo a un certo punto. Io poi, sai, io sono abituato a fare battute, ma anche per sdrammatizzare un pochino tutto, sport, ma insomma, pigliamolo con un sorriso.
Ma ci mancherebbe.
Ho detto, sottolineo Pirlo, non sbagliamoci, no, perché Pirla... cioè Pirlo non la prima volta sentivo un cognome di questo genere.
Sì,
a
tu dici.
Ti fa venire in mente, ok, se metti
Pirlo, insomma. Io poi ti dissi, si chiama Pirlo, sottolineo Pirlo con la finale. Presidio da questo, sono particolarmente affezionato per il suo modo di vivere, il suo modo di giocare e quant'altro, per quanto ha dato la Juve. Però che lui dica il mio gioco deve prevedere la riacquista del pallone immediatamente, a Sart, eccetera, ma lo dico tutti gli allenatori. Quell'allenatore non vuole avere il controllo della partita, della palla, tutti lo vogliono. Detto le cose comunque scontate, che pure di capirlo non possono essere più importanti del fatto che le dica lui anziché un altro allenatore. Fino adesso ha detto le cose normalissime. Certo, è atteso da un compito durissimo, perché voi ragazzi, debuttare comunque, noi abbiamo visto che tutti quanti i debuttanti, soprattutto il Milan, quanti ne ha bruciati, poi si sono ripresi, ma se ricordate tanti gli ex calciatori, a cominciare da Sedor, chiamato dai paesi africani, arabi anzi, a allenare, Gattuso, chi è stato, c'era anche chi ha allenato anche in Milan, che si è bruciato in un attimo, Inzaghi. Per cui anche lui non so, vediamo, quella è la vera e propria scommessa secondo me della Juventus, poi vedremo i giocatori verranno.
Sai, ma queste tesi di Coverciano, a me un giorno mi era venuto in mente un'idea, dico vado, faccio un libro con le tesi degli allenatori di Coverciano. Sono andato a spulciarne un po' di allenatori famosi senza fare nomi, ma sono tutte banalità, cioè non trovi, infatti ci ho rinunciato perché non stava in piedi, cioè è l'acqua calda. Vuoi fare da grande? Voglio fare la persona per bene che rispetta la legge, cioè il famoso temino, questo è uguale, cioè il famoso
didascalico.
Temino nel quale sì, appunto, non è... poi il campo, la roba è un'altra cosa. Infatti anche in questa tesi di Pirlo cosa c'è? Quello che avremmo scritto noi pensando tutti quanti sottoscritto pensando a calcio moderno, recupero palla alta, nella metà campo avversaria.
Sì, ma infatti, certo. Devo dire oggettivamente un fatto. Io quando facevo sport, un periodo di infortunio abbastanza lungo, e approfittai per fare il corso d'allenatore. L'ho preso qui all'Acqua Cetosa, è durato un mese, erano 3-4 fine settimana. Dopodiché a Coverciano ho fatto l'UEFA B. E devo dire che, per mia curiosità, devo dire che comunque qua molte cose sono interessanti, a seconda, cioè gli insegnanti, chiamiamoli così, sono bravi, perché ti dicono, ti insegnano tante cose.
Sì, certo, questo sì.
Che non sono male. Olivieri, quando ti chiamava, come quando la maestra o la professoressa dice sei attento, no? Noi tutti ti faceva una situazione di gioco e ti chiedeva come chiudi questo attacco o come sviluppi questa azione d'attacco. Cioè sono cose comunque sia che aumentano il bagaglio di conoscenza del calcio. Se poi vi parli, delle tesi finali, per quella hai ragione.
No, le tesi poi
sono le cose più banali.
Vabbè, saremo a vedere però, perché la sua idea è quella di fare calcio, quindi cioè nel senso di propositivo, di tenere il pallone, insomma, quindi sarà interessante anche questo. È uno di quegli aspetti di curiosità di questo inizio di campionato, no? Vedere proprio la Juventus di Pirlo.
Sì,
allora
sì,
noi ci dobbiamo fermare, quindi, perché c'è la pausa che incombe. Io vorrei ringraziare tanto Mario Mattioli, perché lo abbiamo preso al volo e lo ringraziamo tantissimo.
Mario,
grazie, ti aspettiamo come sempre.
Ciao,
ciao.
Allora Enzo, fermati un attimo, perché poi arriva pure Massimo Brambati. Parliamo un po' del Milan, vogliamo andare un po' su questa partita con Ibrahimovic, che deve trascinare il Milan in Europa League. A tra poco.